Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di riconoscimento facciale e di utilizzo degli smartphone in tempi di guerra, ma anzi, esattamente come strumenti di guerra, come armi, vere e proprie armi, non solo in quanto danno informazioni, ma anche psicologiche. E tutto nasce da un articolo che vi inserisco in linkografia al volo, quindi la trovate sotto riconoscimento facciale, questo è il famoso è l'hashtag che utilizzo per identificare questi temi, perché in linkografia, quindi su caffè20.it/link. Di che cosa si parla e che cosa scrive Franco La Cecla su Avvenire il 1 giugno? Spiega sostanzialmente che inquadrando il volto del morto, del soldato russo morto, gli ucraini possono identificare chi è la persona che è morta. Questo grazie a una montagna di applicazioni, ma anche di servizi ormai on demand, che ti permettono il riconoscimento di qualunque persona nel mondo. Clearview è stato il primo, ma dopo Clearview è ormai irrefrenabile. Chiunque può da un volto sapere il nome di questa persona, per non parlare degli hacker che poi andando sul dark web, sapendo dove andare in un attimo, possono sapere moltissimo e soprattutto anche gli spostamenti, la geolocalizzazione di chiunque, quindi conoscere anche le abitudini di qualcuno. Vabbè, cosa succede in questi casi? Cosa me ne faccio del nome e cognome del defunto? E che così, per essere coinvolgenti, diciamo, gli ucraini scrivono alle famiglie dicendo: ecco la foto da cui ti dimostro che effettivamente è venuto a mancare il tuo parente. E questo chiaramente ha anche degli effetti psicologici per controllare l'informazione, per impedire la censura, e quindi ha un effetto psicologico a tanti livelli. Questo sicuramente è un primo utilizzo che probabilmente in pochi hanno potuto pensare. Io ho già segnalato che l'altro utilizzo, quello del GPS, comunque della localizzazione, è un qualcosa che in tempi di guerra può creare dei problemi. Tant'è vero, appunto, vediamo che vengono fatte delle imboscate utilizzando telefoni di privati. Cioè, si fa credere che quel telefono sia utilizzato per certe cose, poi lo si va a mettere nella posizione e viene fatto un attacco in quel punto. In quella posizione però non c'era nessuno, ma erano tutti pronti e aspettavano. Era una vera e propria imboscata. Voi pensate di fare un'imboscata con tecniche di questo genere? E quindi questo articolo vi suggerisco di leggerlo, perché è densissimo di informazioni. Fa capire come da una parte il telefonino permetta di identificare l'avversario, dall'altra parte come possa essere utilizzato per prendere e dare delle informazioni giuste o sbagliate che comunque servono a far cadere in imboscata l'avversario. E insomma, e quello che io spiego probabilmente è il motivo per cui molti attacchi a sedi private, a edifici privati in Ucraina sono stati fatti in modo quasi troppo preciso, perché si vedono certi stabili dove è stato colpito proprio quella finestra. Ora, io mi aspetto che sia proprio un problema di connettività, di connessione, geolocalizzazione, magari anche, e per alcuni, all'insaputa del proprio telefono, di quello che fa il proprio telefono. Ripeto, con NetGuard io vedo che praticamente il mio telefono continua a fare delle connessioni a Google e poi NetGuard le blocca. Però perché continua a connettersi a MTalk, per esempio, e adesso da qualche giorno ha smesso di collegarsi a MTalk, forse ci ha rinunciato. Adesso qua sta provando a collegarsi di nuovo a Google tramite, questa è l'applicazione del meteo, Questa è un'applicazione di sistema. Questa è, questo è collegato a, a 1e100.net, quindi va a sapere che cosa sta facendo. Devo fermare l'aggiornamento perché se non riesco a vederlo. Eccolo. Perché è un continuo, cioè ogni secondo ci sono da 3-4 connessioni al web che uno non sa da dove vengano, se hanno un'utilità o non hanno utilità, e comunque sono tendenzialmente tutte connessioni, la maggior parte sono ampiamente connessioni ai servizi di Google in TCP/IP 4 o 6, ma c'è veramente di tutto. Quindi queste informazioni possono essere utilizzate da qualcuno che vuole sapere quanta gente c'è in una posizione, quanti si stanno collegando, insomma. L'articolo approfondisce anche il fatto proprio della crittografia che viene utilizzata o non utilizzata per far rivelare dei contenuti e far credere che siano stati esfiltrati. Poi ricordiamo che altrove, nei giorni passati, nei mesi passati, ho letto di notizie dove praticamente tutte le persone che venivano a contatto con l'esercito russo venivano private del cellulare. Alcuni, poi addirittura senza corrente elettrica, perdevano proprio la possibilità di connettersi. Però, ecco, da una parte ci può essere il ti tolgo il telefonino perché poi tu non sai più niente, non sai come muoverti, perché questa è la situazione oggi, salvo tornare ai buoni meccanismi di una volta. Dall'altra ti levo il telefonino per vedere tutto quello che c'è nel telefonino e magari usare la tua identità per apparire come emittente di informazioni. Valla a sapere. Ecco, questi limiti della tecnologia degli smartphone, che abbiamo sottovalutato tutti, il fatto che, vabbè, ok, l'identità può essere sottratta, però se venissero sottratti proprio i cellulari di tanti, l'autenticazione a due fattori, l'autenticazione sul telefonino a tutti i servizi, come si fa poi a bloccare l'associazione telefonino mia identità reale? Perché una volta mi viene rubato in tempi di guerra, diciamocelo in rotondo, scrivo a Facebook e dico bloccami tutto? Non è tutto così ovvio, non è tutto così facile. E a proposito della cancellazione degli account, l'ultima che mi è capitata è proprio quella dell'altro giorno, che ho voluto fare un video dimostrativo per una certa situazione sul cloud di IBM, e quindi ho preso un pacchetto gratuito per iniziare a fare i test per 30 giorni, dicendo che poi sarebbe stato obbligatorio farlo diventare in un pacchetto a pagamento, perché l'offerta era di 2000 euro se non sbaglio, ma solo per 30 giorni, poi dopo bisognava attivare tutto. Io comunque, non, anche se avevo disattivato il server che era stato creato, ho visto che restava l'account aperto, restava il mio accesso all'account, restava il server spento e non potevo cancellare del tutto la mia posizione. Quindi sì, potevo anche cancellare parte del server creato, che poi mi poteva servire per un'altra occasione, quindi fino a un certo punto dovevo cancellare tutto, ma comunque le mie credenziali restavano, il mio account restava. Sarebbe stato un account per cui ogni mese ricevevo una fattura a zero. E sinceramente, di avere un'altra fattura da mettere in contabilità solo perché è a zero e solo perché loro devono fornirmi il servizio, non mi andava. Quindi ho dovuto mandare una richiesta, un ticket, aprire un ticket con IBM per dire cortesemente cancellatemi, cosa che loro ovviamente hanno fatto, ma diciamolo, questi comportamenti si usano ancora, sono ben noti, rientrano tuttavia adesso nei dark pattern, cioè tutti quei processi, quelle procedure che magari in campo a un privato si possono anche capire che non aveva previsto di fare una cosa del genere, anche se è un po' difficilotta, ma in campo di una multinazionale non si capisce perché sia tanto difficile andare a chiudere un servizio se non facendo una richiesta manuale. Ripeto, ci sono gli ottimi motivi di sicurezza perché il tutto non sia totalmente automatizzato, però addirittura creare una procedura di apertura ticket per dire ho bisogno che mi chiudi l'account, Ecco, questa la vedo ancora un po' difficile oggi come oggi. Bisogna semplificare questi passaggi. Anche perché se no uno si ricorda l'esperienza negativa e dice vabbè, la prossima volta prima di rifarla ci penserò due volte. Caffè 2.0, telefonini in guerra, riconoscimento facciale usato per riconoscere il nemico e comunicargli quello che magari il suo governo non gli vuole far sapere, cioè che è perso in missione perché è morto. E non solo. Caffè 2.0, a tutti alla prossima.